prendete un po' di attualità, miscelate con un pizzico di curiosità, aggiungete interviste e culture a volontà, mantecate il tutto con un po' di buona musica e il viaggio per Atlantide è pronto a partire. Atlantide, ideato e realizzato da Maria Letizia Lanoce su Radio Blue Point.
L'appuntamento con la storia dell'astronomia è solo su Radio Blue Point con il nostro super esperto, l'ingegner Carlo Rossi. Eccoci.
Grazie,
qua.
Buonasera, buonasera a tutti.
Allora, la storia dell'astronomia è una serie di puntate che abbiamo avviato già da parecchi mesi. Siamo partiti dai primi astronomi, i primi osservatori del cielo, gli Assiri, i Babilonesi, i Sumeri, okay. No?
Sì.
Abbiamo fatto un lungo percorso in questi mesi per arrivare all'astronomia moderna e a queste teorie ormai innovative. Abbiamo parlato anche di Einstein, abbiamo parlato della Terra piatta, di 100.000 cose. Oggi il nostro amico Carlo Rossi vuole di nuovo affrontare la questione dell'universo termodinamico e del Big Bang. Sono argomenti che studiamo anche a scuola. Quando si presentano le origini dell'universo si parla sempre del Big Bang, ma è tutto provato scientificamente?
Allora, adesso rivediamo questa questione dell'universo termodinamico e dei modelli. Già abbiamo dedicato, mi sembra, 2 o 3 incontri su questa cosa. Quindi oggi andiamo a definire al meglio e concludiamo con i modelli termodinamici. Però ho una sorpresa per la prossima volta. No, la prossima volta dobbiamo parlare, se mi ricordo, di astrobiologia.
Ah, sì, certo.
E poi successivamente andiamo a parlare dell'universo allargato, che è una cosa particolare. La teoria che va per la maggiore è la teoria del Big Bang, quindi l'esplosione, la grande esplosione 14 miliardi di anni fa, tutta l'energia dell'universo era concentrata in una piccola zona dello spazio e la materia e la radiazione dopo 300.000 anni ha cominciato a espandersi e oggi noi abbiamo questo universo che ha 14 miliardi di anni come dimensioni, 14 miliardi di anni luce, quindi bisogna moltiplicare 14 miliardi per 300.000 km al secondo, una delle dimensioni dell'universo. E questo universo, dalle ultime osservazioni, è l'universo euclideo, quindi su grande scala l'universo, lo spazio non è curvo ma è rettilineo, come ha detto Euclide circa 2500 anni fa, però è in espansione, abbiamo detto, con accelerazione, ma man mano questa accelerazione va riducendosi. Ora non si sa se in futuro questa espansione finirà e ci può essere una contrazione o ci sarà un'espansione all'infinito, abbiamo detto, e quindi la morte termica dell'universo.
Certo Carlo, quando pensiamo al Big Bang, poi la domanda che sorge spontanea è: ma chi l'ha fatta questa massa? Ma c'era già prima? Come, infatti, da cosa arriva questa esplosione? Perché alla fine sono queste le domande che ci poniamo sempre, chiaro, quando sentiamo parlare di questa grande esplosione.
Allora, abbiamo solo ipotesi, chiaramente, perché nessuno, certo, può andare, cioè, indietro nel tempo, circa 14 miliardi di anni fa, a verificare come stavano le cose. Quindi sono teorie e ipotesi, però delle volte, come dire, abbiamo anche dei riscontri di tipo sperimentale, specie sul Big Bang. Oh, quello che dicevi te, in realtà è una delle incongruenze di questa teoria del Big Bang, perché la teoria del Big Bang dice 14 miliardi di anni fa, dal nulla, quindi dal vuoto cosmico, ma neanche il vuoto c'era, dal nulla è venuta fuori tutta questa energia, tutta questa materia che costituisce l'universo. È un po' dubbia questa cosa, no?
Dal
loro
vuoto.
Dicono sì, dal vuoto, poi il vuoto in realtà non è un vuoto ma è un vuoto energetico, sono cose difficili da meccanica quantistica, quello che abbiamo detto e così via, però ci sono alcuni cosmologi che dice che questa cosa non tiene. Anzi, altri cosmologi dicono, io guarda che ti posso dire come stanno le cose, quindi la teoria del Big Bang, non dal momento zero, ma qualche istante dopo. Quindi io sul prima non ci vado, altri dicono prima era così. po' difficile da sostenere. Infatti vedremo che questo inizio contrasta col primo principio della termodinamica, che abbiamo detto l'energia dell'universo è costante, e col secondo principio della termodinamica abbiamo detto tutto si degrada e così via. Comunque una delle contraddizioni è questa, l'altra è quella della meccanica quantistica, perché la meccanica quantistica abbiamo detto che la misura, oggi specifichiamo meglio, così dopo vediamo i modelli, sì, non può essere fatta, no, può essere fatta ma con una certa indeterminazione. Il principio di indeterminazione è di Heisenberg, uno scienziato tedesco che lavorava sotto il nazismo con Hitler. Allora che cosa succede? Quando andiamo a fare una misura di una particella però microscopica, un elettrone, un protone, una particella così, Heisenberg che cosa ha detto nella meccanica quantistica? Io vado a fare la misura, però gli strumenti di misura, il raggio laser che colpisce la particella e l'uomo stesso che sta lì, vanno a influenzare la misura. Quindi la posizione e la velocità della particella per determinare dove sta questa particella esattamente non posso farla, perché c'è un'influenza. Però abbiamo detto che siccome quello è un ambiente poi termodinamico, quello della misura, in realtà il principio di Heisenberg è vero, però siccome lì vige il secondo principio della termodinamica, all'origine quello è un sistema termodinamico che non è ideale e quindi la misura non può essere fatta. Questi dicono alcuni questa cosa. Mentre invece per gli oggetti macroscopici, ad esempio una macchina parte da Piazzale del Pincio e va al comune di Santa Marinella, noi con i mezzi attuali abbiamo il GPS, sappiamo quando parte, sappiamo misurare la velocità, i chilometri percorsi e così via. Quindi macroscopicamente questa misura può essere fatta e non è che noi col GPS o con misuratore a terra o contachilometri andiamo a influenzare la misura. Quindi la differenza fondamentale tra questa meccanica quantistica e la meccanica classica è questa, questo benedetto principio di Heisenberg. Poi ce n'è un altro che vedremo a suo tempo. Quindi le differenze, la dicevo prima, la termodinamica non è che dice non vale la indeterminazione quantistica, non vale la meccanica di Einstein, di Maxwell, Galileo, no, no, vale tutto. Vale tutto, solamente che però precisa alcune cose. Ad esempio, l'universo del Big Bang, abbiamo detto che siccome noi sappiamo, no, che il disordine, abbiamo detto, aumenta sempre nell'universo, no? L'entropia, che è una grandezza, rappresenta il disordine, aumenta. Quindi che vuol dire? Che andando indietro nel tempo deve diminuire l'entropia. Quindi vuol dire, certo, che se c'è stato un inizio, o forse non c'è stato l'inizio, in quel momento in cui c'è stato all'inizio, il disordine doveva essere zero, o minimo. Ci siamo?
Sì.
Perché se adesso andiamo avanti, man mano, il secondo principio dice se vai indietro nel tempo era ordinato, e purtroppo noi degradiamo tutto. Quindi sta cosa è in contrasto col Big Bang, perché il Big Bang dice che a quel momento c'era un plasma a temperatura infinita, una pressione di miliardi e miliardi di bar, quindi c'era un sistema estremamente disordinato. Invece la termodinamica dice no, c'era un sistema estremamente ordinato all'origine, se origine c'è stata, perché la termodinamica dice anche ma non è detto che l'origine c'è stata in quel momento, all'origine potrebbe essere stata anche a un tempo meno infinito. Noi abbiamo detto che la termodinamica, che andando avanti nel tempo aumenta il disordine, l'energia si degrada, abbiamo una possibilità di trasformare l'energia sempre minore, perché le stelle bruciano l'idrogeno, l'elio e così via, quindi miliardi e miliardi di anni bruceranno tutto, e quindi la possibilità di trasformare energia di prima specie in energia di seconda specie diminuisce. E abbiamo detto anche che l'energia dell'universo è costante. Ora, la difficoltà del Big Bang è anche dire ma tutta questa energia che comprende miliardi e miliardi, mi sembra 10 elevata alle 22, quindi 10 con 22 zeri di stelle, tutta questa energia, ma è mai possibile che stava lì nella zona dello spazio? Ci siamo?
Sì.
E quindi l'energia, tra l'altro, il primo principio che vige anche quelle cose, quindi vuol dire che anche nello spazio vuoto, no? Anche nell'ipotesi della meccanica quantistica c'è lo spazio vuoto, però lì dentro valeva sia il primo e il secondo principio della termodinamica, su quello non si fugge.
Quello che io che mi viene da pensare, Carlo, è che però le leggi dell'universo sono le stesse sempre, dalla creazione fino ad oggi.
Sì.
Poi ci sono i mutamenti fatti dall'uomo, no, i cambiamenti.
I leggi sono,
però
le leggi sono
quelle.
Sì.
No? Sono state scoperte nei secoli, non erano sempre evidenti, non erano state ancora identificate,
sì, sì,
però c'erano. E quindi, ecco, questo cambiamento di prospettiva alla fine però riconduce sempre alle leggi di base della fisica.
Le leggi di base sono, no, quelli, però abbiamo detto che c'è una contrapposizione notevole tra la meccanica relativistica di Einstein, che è stata attaccata però fino ad oggi, è quella e non si fugge. Infatti l'immagine del buco nero, che è stata trasmessa poche settimane fa in televisione, dimostra che ho spazio-tempo si curva, quindi Einstein c'era ragione. L'altra cosa è la termodinamica, che è in conflitto in parte con la meccanica quantistica e la teoria del Big Bang. Diciamo che ad oggi non un modello preciso di come è nato, si evolve e finirà l'universo, non ce l'abbiamo, purtroppo.
Non possiamo saperlo.
Non possiamo saperlo.
Possiamo ipotizzare come sia nato,
esatto,
ma poi
esatto,
l'evoluzione che avrà non possiamo saperlo, non possiamo sapere l'uomo che cosa combinerà,
esatto,
se arriverà qualche altra civiltà.
Anche quello.
Dallo spazio, non possiamo saperlo.
Potrebbe esserci delle civiltà super intelligenti rispetto a noi, quindi poi avevamo detto che esiste anche negli anni 50, andava di moda l'universo dello stato stazionario. L'universo dello stato stazionario di Fred Hoyle e Vic Ramasinghe, che è uno scienziato, un astrobiologo e così via. Gold, Hoyle, un altro scienziato, non mi ricordo il nome, è più vicino alla termodinamica del Big Bang, perché l'universo di Hoyle è l'universo stato stazionario. Hoyle diceva... L'universo è eterno, c'è sempre stato, non c'è stata un'origine, è meno infinito, e questo universo c'è adesso e ci sarà in eterno. Solo il problema di questo stato stazionario era, siccome l'universo è in espansione, alla Hoyle dice c'è bisogno che ogni miliardo di anni si crei un atomo ogni metro cubo di universo. Per giustificare l'espansione. Però se ci pensi bene, il Big Bang, lui diceva, afferma che tutta la materia è nata in un momento, c'è stata la grande esplosione. Io invece sono più modesto, perché dico c'è un atomo a metro cubo ogni miliardo d'anni nell'universo. Siccome l'universo non abbiamo mai detto,
è pochissimo, Carlo, un atomo a metro cubo è una cosa difficile,
ma te pensa
da comprendere. Però se pensiamo al primo principio della termodinamica, nulla si crea, nulla si distrugge, quindi alla fine rientra tutto
lui
in questa costante.
In effetti sta cosa contrasta, no, un po' con la termodinamica, perché si creava, lui dice, nel tesoro
si
crea questa materia, viene fuori là. Vabbè, era una giustificazione per giustificare l'espansione, diceva Hoyle. Però questo sistema, anzitutto l'universo, non abbiamo mai detto, ma è vuoto, nel senso che noi vediamo questo universo pieno di galassie e stelle, ma il peso dell'universo mi sembra è 10 a meno 32 grammi al centimetro cubo, cioè l'universo è vuoto, perché anche se ci sono 2000 miliardi di galassie, 10 a 22 stelle, miliardi di stelle, miliardi e miliardi, però l'universo è talmente grande che le stelle
sono talmente distanti tra di,
esatto,
loro,
e quindi
celesti.
L'universo è vuoto, è come se ci fosse un contenitore vuoto.
È un
vuoto.
Grande mare con delle isolette, qua e là.
Perfetto. E quindi c'è questo universo stazionario che si sposa meglio con la termodinamica, perché non c'è il problema del principio. Quindi la termodinamica dice a tempo meno infinito c'era il secondo principio, l'entropia, quindi il disordine era zero. Mo man mano procede, siamo arrivati al giorno d'oggi e poi procederemo, e quindi l'universo c'è sempre stato e sempre ci sarà. E questo è l'universo di Fred Hoyle, che si sposa bene con la termodinamica.
There was a game we used to play. We would hit the town.
poi c'è l'universo ciclico, quello che abbiamo detto della, dell'equazione di Einstein, riprese da Roger Penrose, che è il più grande matematico cosmologo esistente. Lui dice: ogni 100 miliardi di anni l'universo ha un ciclo, nel senso che nasce, però non dice dove viene, si evolve, arriva all'espansione massima, arrivata all'espansione massima si contrae, e quindi in un ciclo continuo di 100 miliardi di anni l'universo è ciclico, nasce, muore e ritorna, e quindi l'universo
e noi adesso in che fase dovremmo essere?
E noi siamo nella fase di espansione.
Ah, ancora?
Eh sì, siamo nella fase
di espansione. Siamo proprio all'inizio.
E lui dice durerà 10 a 100 anni, 100 miliardi di anni, siamo a 14 miliardi.
C'è tempo, quindi.
Però la termodinamica fa una domanda importante adesso per gli ascoltatori, che è pure semplice: ma se oggi sono passati 14 miliardi di anni dall'origine, o addirittura un tempo infinito, come mai l'universo non è morto? Giusto?
Giusto.
Perché se il tempo è lunghissimo, allora a questo punto tutte le galassie, tutte le stelle non bruciavano più e doveva essere morto, invece l'universo è vivo. Quindi sembrerebbe sposarsi con l'ipotesi di Einstein e di Penrose che l'universo è ciclico e quindi ritorna perennemente, o se fosse Big Bang è un universo estremamente giovane che ancora ha potenzialità per bruciare l'idrogeno. Però c'è un modello che è chiamato l'universo eterno a flusso continuo.
Eterno a flusso continuo.
Sì, che mo faccio un esempio semplicissimo. È un universo simile a quello ciclico di Penrose, ogni 100 miliardi di anni ritorna al ciclo, però questo universo continuo è eterno, nel senso c'è sempre, e si svolge un flusso, come un flusso di gas dentro una ciambella. Non so, a mare, quando gonfiamo una ciambella, normalmente c'è una sezione costante, però io mi ricordo delle volte ci sono persone che gonfiano la camera d'aria di un pneumatico. Immaginate che quello è l'universo, non ha una sezione costante, in una zona è più piccola, in una zona è più grande. Ecco, immaginate che il flusso d'aria che sta dentro la ciambella circoli dentro questa camera d'aria perennemente, da sempre, si espande e si ricomprime, si espande e si comprime. Quindi a questo punto abbiamo il problema dell'origine dell'universo. L'universo c'è sempre stato, come diceva Hoyle, però questo qui è diverso dal suo, perché il suo era perennemente in espansione, il nostro è in espansione e poi in compressione. Quindi sembrerebbe che questo modello sia il migliore, però c'è un problema uguale a quello di Penrose di ciclo, che noi abbiamo detto: nella fase di espansione aumenta il disordine, o nella fase di compressione deve diminuire il disordine, quindi andare verso l'ordine. L'entropia che prima aumentava diminuisce, però questo va contro il secondo principio della termodinamica, perché
infatti,
non possiamo allora siamo nei guai.
È un'operazione irreversibile.
Bravissima.
Vedi? Ho studiato.
Allora Penrose dice: no, ci sono i buchi neri che in pratica assorbono disordine o contribuiscono a mantenere l'ordine, però questa cosa qui non è facilmente dimostrabile. Però ci potrebbe essere pure quello che diciamo noi: l'universo casuale nostro c'ha 14 miliardi di anni. Poi abbiamo detto, te lo dicevi, ma il problema che si sono posti gli antichi è stato sempre quello: se io vado a vedere oltre il confine, che c'è? È chiamato il dado di Archita, mi sembra, era un filosofo greco, e dice: ma sì, lancio una freccia, un dardo oltre il confine dell'universo. Noi abbiamo detto che supponiamo c'è un universo esterno che ha dimensioni non 14 miliardi di anni, ma 100 miliardi di anni luce, o addirittura infinito. Quindi ci sono zone dello spazio che non riusciamo a vedere e che si vedranno fra un milione, un miliardo, 2 miliardi, 3 miliardi, 10 miliardi di anni.
Carlo, tu hai anticipato una domanda che è arrivata proprio qui in redazione al 3930104800, e cioè la nostra ascoltatrice Maria Grazia, che ringrazio e saluto da Facebook, ci chiede proprio fin dove è possibile vedere l'universo, cioè fin dove arriva.
Ecco.
E tu hai praticamente risposto.
Diciamo che noi con i mezzi attuali non riusciamo nemmeno a vedere ai 14 miliardi di anni, perché non ci arriviamo. con i mezzi attuali, forse con James Webb, che è un telescopio della NASA da 6 metri di diametro spaziale che sostituirà Hubble, arriveremo vicino al Big Bang. Però il Big Bang è proprio, il momento dell'esplosione, se c'è stata, non sarà mai visibile, perché a 300.000 anni luce l'universo era opaco, dopo è diventato visibile, quindi entrare là dentro è tipo il buco nero, è possibile. E quindi potremmo arrivare vicino all'origine, ma non all'origine. E siamo fregati. Però l'universo esterno è un'ipotesi che facciamo noi. Oltre 14 miliardi di anni dovrebbe esserci altra materia in espansione che sta a 15, 16, 17, 20, 100 miliardi di anni, che noi non possiamo vedere, perché abbiamo detto l'altra volta, noi possiamo vedere solo la luce emessa da un oggetto che è arrivata a noi, ma se l'oggetto è talmente lontano che la luce non è arrivata, non lo possiamo vedere.
Quindi gli astronomi non hanno mai avvistato una situazione simile all'esplosione del Big Bang in un'altra galassia?
No.
Non è mai stata avvistata?
No, è impossibile.
È impossibile?
È impossibile. È come il buco nero, cioè il buco nero fa la foto all'esterno, ma dentro non ci può andare. Il Big Bang, se c'è stato, è impossibile, perché la teoria prevede che dopo 300.000 anni l'universo è diventato visibile, la radiazione è uscita fuori. Prima c'era un universo denso, altissima temperatura, pressione e così via, e quindi la nostra radioascoltatrice, forse nei prossimi anni con James Webb vedremo un pochino più vicino le protogalassie, galassie in formazione, però l'origine non è accessibile, e l'esterno dell'universo nostro al momento non è accessibile. Però dicevo prima, noi supponiamo che questo universo esterno sia uguale al nostro, cioè sia in espansione, ci siano le galassie,
se le leggi sono le stesse, dovrebbe essere così.
Però dovrebbe essere così, però non è detto, perché vorrebbe esserci. Noi un giorno abbiamo fatto una trasmissione e dicevamo che la curvatura intorno al Sole è positiva, nel senso i pianeti girano intorno al Sole perché secondo Einstein lo spazio-tempo si deforma dovuto alla massa del Sole, però è una deformazione positiva perché i pianeti vengono attratti dal Sole e quindi circolano attorno. Però molti scienziati, io pure nel mio libro che ho pubblicato, che si può trovare in biblioteca comunale, una copia.
Mostriamolo ai nostri ascoltatori.
Non so se è possibile.
Si intitola?
Allora, oltre Big Bang, nuovi modelli di universo alla ricerca della legge di Dio. Se puoi far vedere questo modello, questo sopra,
che è
quello a flusso continuo, tante parole, dopo uno vede in disegno e...
Libro scritto di sana pianta.
20 anni di lavoro.
20 anni di lavoro di Carlo Rossi, mamma mia, una vita dedicata all'astronomia.
Allora dicevo, questo libro io ne ho pubblicate due copie, una per me e una l'ho data in biblioteca comunale a disposizione. Poi ho pubblicato pure dei CD-ROM, ma l'ho donata alle scuole, perché io non vendo, non faccio assolutamente attività commerciale. Però i ragazzi, sia quelli di Elettrotech e altri, hanno CD-ROM per scuola, e così posso, se è caso, ti posso dare qualche CD-ROM anche a te.
Grazie.
Dicevo, l'universo esterno noi non lo conosciamo, quindi supponiamo che la curvatura sia positiva come qui nell'universo nostro. Però alcuni scienziati, è riportato anche nel mio sito, dicono perché la curvatura nell'universo esterno, anche in alcune zone dell'universo, non è negativa, nel senso che il pianeta invece di orbitare attorno al Sole viene c'è una forza di repulsione. Infatti uno si pone il problema, perché alle leggi di Newton i pianeti vengono attratti dal Sole. Einstein dice perché la curvatura è positiva, quindi ti attrae, ma se la curvatura è negativa io ti respingo. Quindi ci sono alcuni che dicono attenzione, perché se nell'universo esterno ci sono alcune pieghe nello spazio-tempo e per cui la curvatura è negativa, allora l'universo potrebbe passare dalla fase di espansione alla fase di contrazione, non per qualche motivo specifico, ma perché lì c'è una curvatura dello spazio-tempo diverso.
Però
sono sempre ipotesi.
E comunque, qual è l'oggetto celeste più antico che è stato mai avvistato?
In genere sono i cosiddetti quasar.
I quasar,
oggetti quasi stellari che hanno una luminosità e un'energia spaventosa come diverse galassie. e questi quasar sono situati molto ma molto lontano, quindi a miliardi e miliardi di anni luce. Io nel libro, tra l'altro, faccio pure una descrizione, ho fatto dei calcoli pure sull'energia dell'universo, su quanti corpi ci sono, com'è l'universo e così via. Mi sono buttato con la testa dentro una miriade di formule, perché queste cose poi sembrano facili, no? Però dopo, se vai dentro, devi avere una preparazione matematica superiore, ingegneria superiore, perché... Però noi pensiamo che abbiamo esposto almeno i concetti principali.
I concetti principali, senz'altro. Bene, io ricordo sempre ai nostri ascoltatori il sito dove potete trovare tutte queste informazioni e molto altro, internetastronomia.it, a cura dell'ingegner Carlo Rossi, che io ringrazio ancora una volta per essere intervenuto a Radio Blue Point, e vi do appuntamento alle prossime puntate, sempre qui sui 104 e 800. Grazie, ingegnere.
Grazie.